Eccoci qua, ben trovati. Allora, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
ciao
Marco.
Stefano, ben trovato come sempre. Buon pomeriggio, ci siamo, ci avviciniamo sempre di più al calcio d'inizio, con il mercato che prosegue, con gli scenari che cambiano.
Molto stressante, fine di agosto, tra calcio mercato e...
No, però senti,
e questo
oggi...
mini avvio del campionato, anche perché secondo me, per me almeno, il campionato comincerà a metà settembre.
Metà settembre, cioè
però come sai, nel Giro d'Italia, no, il ciclismo, questi sono due abboni,
due tappe
importanti,
sì,
due tappe importanti per i punti, Marco, per non demoralizzarsi,
esatto,
per vivere meglio la sosta,
esatto, perché poi la sosta è lunga. Queste sono quelle soste che dopo che inizi, no, e il mercato, e poi
devi...
si chiude il mercato, e quindi fai la sosta,
devi
con
deludere.
I risultati della chiusura del mercato,
secondo me devi essere pragmatico nelle prime due giornate, perché nessuna squadra sarà pronta,
no,
anche la più forte. Quindi a preparazione, inserimenti nuovi, eccetera, eccetera.
Dici tu, meglio partire bene.
Sì, solo meglio i punti partire. Conteranno, cioè sempre, però a maggior ragione prima della sosta. Quindi gli abbuoni, sono, io li definisco due tappe, due abbuoni, non devi perdere punti.
Sì, assolutamente.
Qualcuno, secondo me, è in ritardo.
Qualcuno è in ritardo, io però prima di andare a parlare sempre delle solite, stavo leggendo anche questa cosa, poi andiamo a presentare gli ospiti che saranno con noi e mi fa molto piacere perché mi danno l'ok che sono già presenti e ci stanno ascoltando, caro Stefano, perché altro colpo del Torino, Aslani.
Lo piazza sta facendo una buona
nel
squadra.
Mezzo, centrocampo, sì. Giocatore di qualità, cresciuto, esperienza con l'Inter, insomma ha fatto delle apparizioni, però insomma è stato in un club importante dove si è lottato per traguardi altissimi, va al Torino e ha preso anche Simeone. Poi stavo dando un'occhiata, le manovre del Bologna, le manovre della Fiorentina, il Como, insomma diamo un'occhiata anche a queste squadre.
Ma guarda, stiamo analizzando le Fab Four, no? L'abbiamo un po' battezzate, Napoli, Juve, Inter, Milan, e poi c'è il resto in cui c'è la Roma da considerare, per carità, l'Atalanta, anche se ha cambiato l'allenatore, rispettare, adesso ha preso Kristovic, è vero, Juric è un'incognita, ma adesso non andiamo sul dettaglio degli allenatori, già ci siamo andati ieri. E però credo che il Bologna, il Como e la Fiorentina abbiano fatto un mercato importante.
Quindi tre
Como,
squadre da osservare.
Di quantità, di qualità, l'entusiasmo, poche pressioni, ottimo allenatore, c'è tutto da guadagnare e nulla da perdere. Il Bologna ha confermato un allenatore, ha fatto una stagione, una dignitosa Champions League, ha chiuso male il campionato perché pensava appunto di ottenere questo prestigioso obiettivo che poi è stata la Coppa Italia vinta in finale contro il Milan. E poi la Fiorentina si è mossa bene.
Ha preso Piccoli
ieri, ha preso
e oggi gioca, poi ne parliamo. Allora, aspetta. Sì. Allora, do il buon pomeriggio intanto a Roberto Bernabai. Ciao Roberto,
ben
trovato. C'è Roberto? Non lo sento.
No.
Pronto? Non c'è. Roberto non mi sente. Vado a dare il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni. Ciao Paolo.
Ciao Paolo. Anche Paolo.
Niente, c'è nessuno. Andate a cadere il telefono tutti. Stefano Mattei c'è, però faccio l'appello. Uno mi risponderà. No, non mi risponde
neanche
nessuno.
Lui.
Vabbè, chissà, ci hanno sentito.
Silenzio,
non ci vogliono
silenzio
rispondere.
Silenzio è d'oro, caro
Marco. È brutto quando uno fa appello e non risponde nessuno, però.
È un po'
mi
bruttino.
Mi prende un po' strana questa cosa.
Però non ti devi demoralizzare, vabbè, siamo soltanto all'inizio.
Ma è quello che mi preoccupa.
Cioè, è lunga.
Nei primi due giorni sono successe cose clamorose.
Vabbè, ma lasciamo perdere.
Però andiamo avanti, dai.
Andiamo avanti.
Quello che
guardiamo,
siamo
avanti.
Solo all'inizio. Va bene. Allora, aspetta, recupero, i messaggi ci sono. Quindi
almeno questi
sono veri. Allora, dunque, ciao Stefano, ti porto i saluti di un caro amico Taylor. Ieri è venuto a Basilea in modalità fenomeno. Ma com'è possibile che circoli ancora questo arbitro? Saluti.
Ah, Taylor, sì, l'avevo rimosso.
L'hai rimosso. Non devi,
perché? Ma fa ancora l'arbitro Taylor?
Sì, ma perché sti pensieri così proprio
ma
adesso?
Poi ecco, mi ha fatto ricordare Taylor.
Va bene.
Ma arbitra ancora?
Ti sembra?
Non lo sappiamo.
Aspetta, che forse c'è uno che risponde all'appello. Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Mi sentite? Buongiorno.
Sì, chiaro e forte.
Prima facevo l'appello, non ci rispondeva nessuno.
No, ma io sentivo, ma eravate voi che non sentivate me.
No, aspetta, che forse c'è anche
tornati
il secondo.
Tutti, sono
Roberto
tornati
Bernabai.
Tutti.
Ciao Roberto.
Ciao Marco.
Oh, che bello.
Però non vi sentivamo.
Ho anche ricambiato il saluto.
Ma noi non sentivamo nessuno. C'è stato un blackout, sai, la tecnologia. C'è anche lui, vado avanti? Ma davanti c'è anche Stefano? C'è anche... ah, aspetta, facciamo. Forse ci siamo tutti. Stefano Mattei.
Oh, buon eccoci pomeriggio, qua. Stefano. Buon pomeriggio, Stefano.
Oh, siamo tutti.
Eccomi qua. Oh. Prima vi sentivo.
Noi no, invece. Io e Stefano no.
Adesso siamo in contatto.
Benissimo. No, sentite, siamo partiti un attimo, visto che avete sentito, volevamo dare un'occhiata.
Fammi salutare Stefano.
Vai, salutare.
Ciao Stefano.
Roberto
Bernabà. Roberto, ciao.
Allora, ciao, no, siamo ciao. Partiti con Stefano Impallomeni, quindi uso i cognomi perché sennò faccio una gran confusione, già la faccio normalmente quando non ci sono i nomi uguali. No,
chiamami dicevo... Stefanino, ecco.
Stefanino, vabbè, Stefanino. Ti chiamo Stefanino.
Chiamami Stefano Mattei.
E Mattei lo chiamo Stefano. Ma Mattei. Certo. No, siamo partiti parlando un po' delle altre, il mercato del Bologna, il mercato, sì, siamo partiti da Aslani, il colpo del Torino, e dopo Simeone, e quindi Bologna, Torino, Fiorentina, il Como che ha fatto un mercato, ha speso più di 100 milioni, quindi un attimo il mercato delle altre, quale potrebbe essere la squadra sorpresa, quella che insomma in questo momento potrebbe avere, non so, potrebbe fare un campionato con uno step maggiore rispetto all'anno scorso. Parto da Paolo Pacchioni. Paolo, niente. Aspetta, Roberto, niente. E oggi, ma ti ho detto che siamo solo all'inizio, e mi preoccupa sta cosa, a me preoccupa no, tanto.
A me viene da sorridere, che perché sei, sono momenti...
Possiamo andare su Blob.
Il grande Gianni Minà diceva il bello della diretta.
Sì, ho capito, però...
Andiamo in differita, registriamo
sì,
prima.
Sì, registriamo gli interventi e li facciamo sentire.
Ci inventiamo qualcosa.
No, ma vabbè, comunque... E quindi...
Va bene, dai. Pabellito ha pareggiato ieri, 0-0.
Sì, e quindi tu di queste squadre dici la Fiorentina. La Fiorentina ha preso piccoli, ha aumentato lo spessore offensivo.
Sì, io credo che la Fiorentina abbia fatto un grande colpo, Piccoli è un ottimo calciatore. Ha un sacco di alternative, Pioli. Soprattutto Gudmundsson, Dzeko, Ken, Piccoli. Non si scherza, la vicenda si fa sul seria. In mezzo al campo una buona squadra, poi vedremo come vorrà giocare Pioli, la difesa a 3 o a 4, però insomma mi sembra una squadra che è stata costruita con ambizione, con voglia, insomma una manifestazione di volontà ben evidente, quella di non deludere i tifosi e soprattutto se stessa. Fiorentina può fare un grande campionato, poi c'è questa cosa della Conference, ieri parlavamo con il nostro amico Sauro Fattori e diceva, sai, vincere qualcosa aiuta, è vero, portare una Conference, la Fiorentina sempre è ben figurata in questa competizione, però io non la trasformerei in un'ossessione, mi focalizzerei sul campionato che la Fiorentina può onorare nel migliore dei modi. Poi ripeto, il Bologna ha preso, adesso non lo so, in attesa di dell'ufficialità, ma è vicinissimo a Roux, che dopo questa lite con Rabiot nel Marsiglia, insomma De Zerbi, il presidente, così li hanno congedati, li hanno messi alla porta. Ero è un giocatore interessante, Marco, e lì c'era un vuoto, Ndoye, poi il Bologna, non dimentichiamoci, Cambiaghi, Orsolini, Odgaard, Dominguez, Immobile, Castro,
Dalling,
cioè voglio dire, ce l'ha i giocatori, in mezzo al campo Pobega, Moro, Freuler, Ferguson, è una squadra compatta, solida, tecnica, veloce e allenata da un buon allenatore. Quindi,
poi c'è il Como che ha preso tanti giovani.
Como, Fabregas, quindi il nuovo che avanza. Io credo che sia stata la novità assoluta della scorsa stagione. E dopo il decimo posto del campionato appena passato, si vorrà riconfermare e lo vorrà fare alla grande. Cioè, voglio dire, secondo me vuole scalare anche le posizioni in classifica. Fabregas, ricordiamo, ha declinato l'invito dell'Inter, è rimasto a Como. E il Como interessante, ha preso Morata, giocatori giovani, forti, tecnici, davanti molto veloci, in mezzo al campo c'ha una velocità di palleggio verticale, sa mantenere il pallone, sa velocizzare l'azione, è uno spettacolo puro, io credo che il Como giochi un calcio eccezionale, poi sai, i punti è un'altra cosa, però credo che abbia fatto grandi esperienze, lo scorso anno io ho notato che non è mai andato sotto con l'incontro dei grandi, Marco. Non ha mai
vediamo
sofferto,
un attimo, credo che
pur perdendo e a volte vincendo, però ha tenuto testa agonisticamente, la prestazione l'ha sempre tenuta.
Aspetta, forse c'è Paolo Pacchioni, così facciamo parlare.
C'è Paolo,
Paolo parla subito.
Parla subito, Paolo.
Allora, secondo me la squadra che farà il salto più in avanti rispetto all'anno scorso sarà il Milan. Mi rendo conto che non sia una sorpresa, però comunque considerata la brutta prestazione, il brutto piazzamento della passata stagione, comunque è una squadra che sul mercato si è mossa e ha fatto tanto. La sensazione è che abbia fatto anche abbastanza bene, poi naturalmente serve la prova del campo, bisogna vedere come si miscelano tutti i giocatori, però Massimiliano Allegri da questo punto di vista mi pare una garanzia, non è magari uno che ti regala il calcio champagne, però è uno di grande praticità, di grande sostanza, Modric nel campionato italiano può ancora dire la sua, è vero, ha 40 anni, ma il Milan non ha le coppe, gioca una partita a settimana con un po' di turnover, credo che Modric un'oretta a settimana ancora la fa e la può fare bene. Anche gli altri acquisti mi sembrano comunque aver riacceso un pochino l'entusiasmo dei tifosi, e quindi penso che la squadra che possa fare il salto più in avanti rispetto all'anno scorso sia proprio il Milan.
E di quelle di chiamiamole seconda fascia per modo di dire, insomma, però stavamo prima parlando Fiorentina, Bologna, Torino, Como, qual è quella che potrebbe a tuo giudizio essere un po' la sorpresa, ecco?
Ma forse la Fiorentina, comunque la Fiorentina. Con Stefano Pioli, che è un allenatore di provata esperienza. Il parco giocatori mi sembra buono, sul mercato si sono mossi bene, quindi penso che possa essere la Fiorentina la squadra rivelazione. Il Bologna è sempre un'ottima realtà. Ecco, invece io sono un po' perplesso sull'Atalanta, nel senso che comunque si parte con due incognite, che sono uno, un allenatore che nelle ultime esperienze non ha fatto bene. Due, tu hai uno dei giocatori più importanti, più rappresentativi, che è Lookman, che comunque sì, è vero che è rimasto, ma è rimasto col muso dopo che è scappato per 15 giorni. Adesso mi domando come si riesca a...
Ma siamo sicuri che rimane?
Come se non fosse successo nulla. Esatto, sempre che rimane, sempre che rimane.
Allora aspetta, facciamo parlare subito di corsa anche Roberto Bernabai. Roberto, parla, perché non si sa mai se cade di nuovo la linea, vai.
Collegamento difficoltoso quasi, sì, quanto il mercato della Roma, insomma, no? Faticoso.
Sì, sì.
No, eccomi. Sì, no, sentivo il collega che stava parlando, condivido le sue analisi. Anch'io metto il Milan tra le favorite di questo campionato, perché la campagna rafforzamento, al di là della sezione dolorosissima, ma evidentemente economicamente
ha preso Boniface.
Ha preso Boniface, ha un buon potenziale offensivo, perché anche Jimenez, io continuo a pensare che sia un ottimo attaccante. Ha soltanto il campionato, Coppa Italia a parte, non ha le coppe europee, questo statisticamente rappresenta sempre comunque un piccolo grande vantaggio. E poi c'è Allegri, che è un allenatore probabilmente poco incline allo spettacolo, ma decisamente invece propenso alla razionalità e alla concretezza.
Sì.
E tra le sorprese anch'io indico la Fiorentina, ha un potenziale offensivo straordinario, perché ha preso giocatori che garantiscono comunque esperienza, forza fisica, qualità, e poi anche in quel caso l'allenatore può fare, può marcare una considerevole differenza rispetto alle altre.
Vado subito da Mattei, di corsa anche da te, Stefano.
Guarda, la migliore performance rispetto allo scorso anno io me l'aspetto dal Milan, che ricordiamolo è arrivato al nono posto. C'è Allegri, che è una garanzia. Il mercato è stato fatto bene da fare, incassando tanto. È vero che ha perso il miglior centrocampista, che è Reinders, però ha trovato Ricci, insomma, Yashari è un talento. Non mi convince, devo essere sincero, questa ultima mossa. Forse era la più importante, il centravanti titolare. E Boniface, sappiamo, abbiamo avuto due infortuni gravi, due crociati, ha un carattere un po' strano e farà la Coppa d'Africa, quindi si perderà sicuramente per un mese e mezzo sicuro, se non due. Spesso soffre di problemi muscolari, ne ha saltate 10 di partite. Forse ha sbagliato l'ultima mossa il Milan, però diciamo che rispetto al nono posto sicuramente farà meglio. Poi sulle altre, sì, forse anche lì la Fiorentina, perché c'è un'altra garanzia, che è Stefano Pioli, e lì poi i ritocchi sono stati veramente pochi.
Sì, cioè, insomma, mi sembra che la Fiorentina l'avete votata un po' tutti, Stefano, come squadra rivelazione. O come...
Guarda,
squadra,
io
che
ti divido almeno diciamo relativamente alle prime posizioni a fascia. Sai, visto quando fanno i sorteggi, sì, la prima urna, la prima fascia: Napoli, Inter, Juve e Milan. Seconda fascia: Roma, Bologna, Fiorentina, Como. Terza fascia: Lazio, Atalanta, Torino. Okay. Io non ti ho convinto.
No, no, mi...
ci sto, la voto.
Farei salire un po' l'Atalanta, probabilmente.
Ma io farei scendere un po' il Como, insomma.
Sì, anche.
Como,
no, perché c'è troppo. Io vedo, noto.
Tu lo consideri un fuoco di paglia?
No,
insomma,
no, c'è troppa convinzione. Cioè, me lo stanno descrivendo come se fosse Real Madrid.
Real Madrid, no, però vacci a giocare contro il Como.
Beh, vediamo. Infatti, domenica.
Il suo è importante, ma non è
vai, vai.
Vediamo. No, vediamo. No, ma io sono curioso. Cioè, voglio dire.
Valli a marcare, va.
Sai, no, no, vediamo, insomma, perché...
Sprizzano entusiasmo da tutti i
voci.
Mi
incuriosisce
da ogni...
veramente. Quella è una partita molto bella, come Lazio.
Bellissima. Tra... Beh, prevedo...
Anche perché aggiungo una cosa.
Sì.
Viste le propensioni a spendere della proprietà, se le cose non dovessero andare come pensano in questo momento possano, no, volgere, sì. Questi poi nel mercato di febbraio magari ti investono altri 100 milioni.
Punto, bisogna stare attenti.
C'è una domanda di un nostro esatto.
Con Lazio è diventato uno scontro diretto, non è più una provinciale che aspetta una grande, ma uno scontro diretto per l'Europa, e già questo dice molto.
Può essere. Allora, scusate, ma Gimenez è davvero peggio di Boniface come centravanti? Non capisco perché non far giocare lui come punta titolare e cercare un altro alla Chukwueze, scrive Luca da Mestre. Stefano, in pallone.
Tanto contro la Cremonese giocherà lui titolare perché Leao è infortunato.
Gimenez gioca.
Gimenez secondo me è molto bravo.
Ma per me è lui titolare, Boniface sarà l'alternativa.
Ma sì, ma ripeto, secondo me nel disegno, di Max Allegri c'è la cioè noi non consideriamo la trasformazione tattica, tecnica di Leao, cioè lui ha fatto all-in su Leao e tutto la stagione del Milan dipenderà da questa
trasformazione
individuale, di collocarlo in un'altra posizione del campo, di trasformarlo in un bomber. Se fallirà questo tipo di operazione il Milan non ce la farà. Cioè lui si sta affidando di Leao. Ma Leao, punto di domanda, è così affidabile? È quello. E allora Allegri ci sta dicendo: ragazzi, state calmi che ci penso io.
Hai capito?
E parte tutto lì, la scommessa.
Tutto da lì. Mi sembra che Roberto Bernabei era d'accordo, più o meno, non lo so, ho sentito prima. Roberto, vengo da te.
Sì, no, io penso che Boniface sia l'alternativa a Gimenez. Sì. Gimenez comunque parta leggermente indietro rispetto a questa innovazione ideata da Allegri di far giocare Leao centravanti. Lo sta curando molto, da quello che raccontano le cronache. C'è un lavoro assiduo su Leao dal punto di vista non soltanto tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista, finalmente speriamo, della maturazione di questo ragazzo, che ha dei mezzi atletici e tecnici straordinari, però insomma anche la testa poi diventa fondamentale. E credo che Allegri sia l'allenatore giusto per poter inquadrare un talento che può indubbiamente marcare la differenza per il Milan.
Matteo,
è stato tolto il complice spalla.
Questo pure è vero.
Certo.
Non c'è più Teo Hernandez, se possiamo dirlo. Non c'è più Teo e quindi è rimasto da solo. Dice: adesso non mi fa fare più cavolate da solo, perché qui insomma adesso...
Ricordatevi Lazio-Milan, il cooling break.
Clamoroso. Paolo, deve essere il suo anno, no? Cioè deve dimostrare continuità, no? Non ci sono più scuse, dai.
Adesso mai più, esatto. Nel senso che di chance ne ha avute. Secondo me Leao ha bisogno di un allenatore anche in grado di essere severo, di avere il pugno duro. Probabilmente lui ha sempre incontrato allenatori che tendevano a dargli una carezza sulla nuca, che tendevano in qualche modo a giustificarlo, o che in ultimissima fase, penso a Fonseca, magari lo subivano un po' dal punto di vista della personalità. Probabilmente Leao ha bisogno di un allenatore che, quando in Champions League prova il colpo di tacco sullo 0-0 a 2 metri dalla porta, anziché appoggiare il pallone banalmente in rete e portare 3 punti fondamentali, lì non ci vuole l'allenatore che dice sì, vabbè, bravo lo stesso, ci vuole l'allenatore che lo inchioda davanti alle sue responsabilità. Massimiliano Allegri forse penso possa essere la figura adatta per provare a dare un po' di mentalità vincente, di continuità a un giocatore che il talento ce l'ha, però spesso l'ha disperso.
Sentite, vado un attimo al Napoli, così sento anche il vostro pensiero, perché il Napoli sta cercando in questo momento un attaccante per sostituire Lukaku, per il problema appunto che ha avuto l'attaccante belga. C'è il nome di Højlund, c'è il nome di Dovbyk anche, noi lo stiamo chiedendo anche agli ascoltatori attraverso un sondaggio. Stefano, in pallomeni il 73% dice Højlund, cioè preferisce Højlund a Dovbyk. Di fatto segna più Dovbyk di Højlund, se andiamo a vedere i propri stretti numeri. Beh, però c'è questa preferenza, Stefano?
Beh, perché sai, è uno che si sbatte di più là davanti, è uno che attacca la profondità, anche se Conte non vuole un attaccante proprio che attacchi sempre comunque la profondità, e però insomma è un giocatore molto bravo. Ma sai, ieri un ascoltatore ha stimolato un po' il dibattito, e prendo spunto da quello che aveva detto. Scamacca secondo me sarebbe il giocatore ideale per Conte.
Sì, io ce n'ho un altro in testa, poi te lo dico. Scamacca sarebbe l'ideale. Vado da Matteo.
Non è una notizia,
l'ideale
così magari se uno accende subito
l'ideale
sarebbe Scamacca al Napoli.
Matteo,
Ma forse Højlund, perché ha caratteristiche tipo Lukaku, cioè forte fisicamente, tiene palla, fa salire la squadra, anche perché serve il titolare, con tutto il rispetto di Luca. Luca è stato scelto come giocatore, come alternativa, e tale deve restare, perché non si può dare troppa responsabilità a un ragazzo giovane che viene da Udine. E quindi Højlund mi sembra, soprattutto perché viene da una grande squadra come lo United, in grado di reggere l'urto e di portare il peso dell'attacco del Napoli, come faceva appunto Lukaku.
Pacchioni.
Sono d'accordo. Poi, allora, perché la gente preferisce Højlund a Dovbyk? Perché Dovbyk sai già quello che ti può dare, lo hai già visto con la Roma, e insomma è in qualche modo un investimento sicuro, ma che non ti garantisce grande guadagno. Højlund forse ha qualche incognita in più, ma se si prende il vento positivo può dare di più di quello che ha dato Dovbyk alla Roma, e quindi penso che per questo i tifosi preferiscono proprio la sua candidatura. Comunque è chiaro che l'assenza di Lukaku peserà, ma il Napoli resta nettamente in pole position rispetto alle altre, anche senza Lukaku, che l'anno scorso ha avuto sì un ruolo importante, ma non è stato il protagonista assoluto. Il protagonista assoluto è stato Antonio Conte, che quest'anno ha fatto il secondo miracolo, cioè ha convinto De Laurentiis che con quella squadra lì è andata bene l'anno scorso, ma per il secondo anno di fila non sarebbe riuscita a vincere. La società ha recepito il messaggio e secondo me ha fatto un ottimo mercato ed è in pole position perché, a differenza delle altre, ha poche incognite.
Bernabai.
Ma sai, sostituire Lukaku dal punto di vista tattico non è cosa semplice. Io non escludo il fatto che Conte possa, anche nel momento in cui avrà la rosa al completo e si capirà chi sarà il sostituto di Lukaku, che tipo di gioco potrà pensare di attuare, perché sicuramente non Dobbic, perché Dobbic ha fatto il Lukaku l'anno scorso nella Roma con risultati piuttosto modesti. Non è il giocatore che protegge palla, che fa salire la squadra, è un attaccante che ha caratteristiche diverse. Forse sì, Højlund, però le caratteristiche di Lukaku sono abbastanza peculiari, per cui non escludo che Napoli possa immaginare anche di schierare una formazione con una idea di gioco leggermente diversa rispetto all'anno scorso.
Vi faccio una provocazione. Io sono il presidente del Napoli De Laurentiis. Sto cercando un'alternativa a Lukaku. Metto 50 milioni sul piatto, vado alla Fiorentina e gli chiedo Ken. Loro hanno preso Piccoli. Che dite?
Fiorentina è d'accordo.
Esatto.
Ma potrebbe barcollare?
No.
Dite di no.
Rimane a Firenze.
Quest'anno che... no.
Quest'anno forse dice di no, Mattei. Tu pure no?
No.
No.
Non
Pacchioni
credo.
No, non potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso.
Ma sarebbe proprio per la Fiorentina una dichiarazione di downgrade. Cioè, abbiamo detto che abbiamo ambizioni, in realtà, visto che arriva l'offerta, vi rinunciamo a queste ambizioni. Non sembrerebbe in linea con l'idea che ha dato la società.
Però 50 milioni sono tanti, eh?
Lo so, però.
Ma se tu lo vendi in Inghilterra, ne puoi fare anche 70-80 al prossimo, eh? Se si ripete come.
E se non si ripete, sai, delle volte le occasioni.
È
no?
Lì, rosso o nero, devi puntare.
Ma guarda, questo è un gran giocatore,
No, cioè, no, per carità, per carità. Però ripetersi è...
Secondo me non è improbabile che possa ripetere.
Vabbè.
E a quel punto, considerata anche l'età, lui è molto giovane, credo sia da 2000, a 25 anni, quindi questo è un ragazzo che, se si dovesse ripetere, l'anno prossimo vede raddoppiarsi il valore di mercato.
Ciao, è stato una clausola... 40 milioni, Ken 50 è regalato.
Anche questo è vero.
Esatto, sono d'accordo.
Anche questo è vero. Va bene, senti, dando uno sguardo alla prima giornata di campionato e poi vi saluto, rischia di più la Roma o la Lazio con Bologna e Como? Parto da Pacchioni.
Secondo me rischia di più la Roma con il Bologna, perché è una realtà più solida. Il Como è vero, ha tanti soldi, tanto glamour intorno, potrebbe diventare la nuova squadra rivelazione, però un conto sono gli investimenti, un conto poi è trovare l'amalgama, la mentalità, andare in campo. Comunque sei il Como, con tutto il rispetto, perché adesso stiamo facendo passare il Como come il Manchester City, insomma, non è la somma dei giocatori che fa una squadra vincente, soprattutto fin da subito. E da quest'anno il Como avrà qualche pressione in più rispetto
a... Esatto, lo aspetteranno, certo, cioè, assolutamente. Mattei.
Allora, rischia di più la Lazio perché a Como ci sarà grande entusiasmo, e poi il problema della Lazio è che se prende gol quasi mai con Sarri abbiamo visto in grado di recuperare. Il Como invece è una squadra molto a trazione anteriore. Perché dico che rischia meno la Roma? Perché comunque si gioca in casa, ci sarà anche lì entusiasmo, stadio pieno, e poi il Bologna ha fatto un brutto precampionato e avrà fuori mezza squadra in difesa perché mancheranno i due titolari, Holm e Miranda.
Bernabai?
Ma a me la partita della Roma col Bologna mi preoccupa parecchio, sinceramente. Sulla carta è ovvio che la trasferta della Lazio è più insidiosa, per tutti i motivi che avete puntualmente elencato. Però la situazione della Roma in questo momento è estremamente confusa, estremamente magmatica. Mm-hmm. Non c'è una formazione individuata in maniera stabile. C'è una situazione di tensione per quello che è accaduto anche ieri, no? Bailey che arriva prima allenamento si rompe.
È bella tegola questa.
È un momento molto molto complicato.
Però scusami, voglio entrare un po' a gamba tesa. Non è stato un fulmine a ciel sereno, perché Bailey lo scorso anno ha fatto un gol, ha saltato praticamente tutta la seconda parte di stagione. Sapete quando ha giocato gli ultimi 90 minuti e Bailey? Il 4 gennaio contro il Leicester, segnando l'unico gol della Premier League. In pratica erano 8 mesi che non giocava 90 minuti, quindi non bisogna
c'è un segnale ci poteva stare, sì.
Nessuno l'ha detto e scritto, perché bisogna come al solito fare propaganda, perché qualsiasi giocatore che arriva è forte, è bravo, è bello, però bisognerebbe anche un po' studiare il curriculum.
Pure Boniface c'è un sacco di crocettine rosse. Pure Boniface c'è un sacco di crocettine rosse sul suo rendimento.
Due crociati rotti.
Per dire.
Crociato, 10
partite saltate.
Così era per dire che sono andato ieri, ho visto tutte queste crocettine, ho detto boh.
Quindi dopo lo scenario apocalittico di Mattei.
Fammi aggiungere
problemi muscolari.
Vai, aggiungete che poi chiudo.
Puntuale analisi di Stefano, fammi aggiungere anche la situazione di Jadon Sancho.
Pure lui
è abbastanza curiosa, abbastanza misteriosa.
Sì.
Questo è un giocatore che da due anni a sta parte praticamente è sparito.
Bene, stiamo dando veramente grande entusiasmo agli
ma è uno scenario confortante.
Però è vero, è la verità.
Che ha
arriva la verità. Allora, Stefano, chiudi tu.
Per me rischiano entrambe.
Sì. Grosso rischio per entrambe, dai. Due formazioni che
comunque ragazzi scambi. In generale rischiano tutte in questa prima giornata, perché ripeto, questo è un campionato che parte con tante incognite. La Juventus non ha delle incognite, la stessa Inter non presenta delle incognite.
Una sarà prontissima
inizio luglio.
E quindi ci aspettiamo qualche colpo già subito iniziale, meglio così,
magari a settembre qualcuno rischia di partire con l'handicap di due gare.
Vediamo un po', aspettiamo, ci siamo quasi. Io voglio ringraziare tantissimo Paolo Pacchioni per essere stato con noi. Grazie Paolo, come sempre.
Grazie
buon
voi,
lavoro.
Buon
lavoro.
Tutti,
buon lavoro a Stefano, ciao, Matteo. Paolo. Grazie anche a Stefano. Ciao Stefano, a presto.
Grazie a voi, ciao.
E grazie anche a Roberto Bernabà.
Ciao Roberto.
Roberto, a presto.
Ciao, buona giornata.
Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.